Questa è la musica di Maurizio Marsico, Monophonic Orchestra, uno dei suoi progetti che tra l'altro ha rivisto tornare a produrre un lavoro molto valido, e poi dopo ascolteremo un estratto chiamato Post Human Folk Music. Anzi, faccio una bella cosa, che vado proprio a tenerla come base, che così sarà da guida durante questa chiacchierata con Maurizio Marsico, che abbiamo al telefono. Ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao Gianluca, ciao a tutti.
Oh, allora, io mi sto veramente godendo questa biografia che ti riguarda, Life of Marsico, curata da un ottimo giornalista quale Cristian Zingales, ma dove è importante anche il tuo supporto, perché ci sono proprio parecchi passaggi dove sei tu a scrivere, a raccontare in prima persona esperienze artistiche e di vita, insomma, molto molto intense, con conoscenze anche a livello musicale importanti, perché tu vieni da studi proprio classici. Beh, sì. E poi insomma però hai sviluppato il tuo estro creativo in più modi, e insomma veramente ci si avventura in un percorso che è di un'epoca ma che continua ancora oggi con forza. Allora, Maurizio, qui ci sarebbe tanto di cui parlare, e sono anche bello indeciso da dove partire, perché gli argomenti sono tanti. Gli argomenti sono tanti. Beh, insomma, intanto ecco, abbiamo ascoltato Monophonic Orchestra, il tutto estratto da una raccolta che era Matita emostatica, che tra l'altro sarà ristampata tra breve dalla Spittle, e che raccoglie un po' varie sperimentazioni di artisti attivi proprio nella prima parte degli anni Ottanta. E allora raccontiamo un po' come nasce l'idea anche di questa biografia che ti riguarda, perché poi c'è un sottotitolo, no? Importante quanto il titolo, Ascesa, caduta, ricaduti e risurrezioni di Maurizio Monophonic Orchestra Marsico.
Sì, è chiaramente ironico, nonostante ci sia questo aspetto confessionale della biografia, che come dicevi, con questo io narrante e i contrappunti di Zingales, è una sorta di, non so, delle biografie ironicamente dei santi. e quindi anche se, voglio dire, questa cosa la regalo anche a tutti i musicisti italiani, per fare musica bisogna in Italia bisogna avere, come dire, le ali.
Sì, tante ali. Beh, poi agivi in un'Italia che era decisamente diversa.
Diversa, esatto.
Leggendo queste pagine si rivivono anche certe esperienze che chissà, magari non so, difficilmente ripetibili da noi, proprio perché da una parte c'erano gli anni Ottanta della Milano da bere, che però sarebbe venuta soprattutto dall'84-85 in poi.
Esatto,
sì. Mentre i primi anni 80, fine 70, primi 80, vedevano uno sviluppo creativo incredibile. C'era stata...
Esatto. Vabbè, è proprio quello. Diciamo, per me l'imprinting è stata la Milano degli Area, di John Cage al lirico, e del jazz che faceva i numeri dei grandi concerti, no? C'erano i concerti di Ornette Coleman, avevano i palazzetti dello sport strapieni, Mingus e queste cose. A me è capitato, insomma, di vivere quei momenti, e l'entusiasmo anche di una musica totale, di una musica libera dai vincoli e dall'autoghettizzazione, e quindi questa cosa, diciamo, è stata l'energia propulsiva che mi ha spinto a fare il musicista. Lo stesso conservatorio era, voglio dire, un punto importante della città, non c'era l'accademia. Io comunque ho studiato composizione musicale elettronica, e quella classe era una classe molto particolare, perché c'era un po' di tutto, no? Dal jazzista allo sperimentatore al prossimo autore televisivo. Insomma, era un posto dove si sperimentava come prassi, e quindi avevamo accesso anche allo studio di fonologia della RAI, che aveva gli oscillatori, le cose, i primi sintetizzatori portatili, e quindi è stata un'esperienza formativa quella, ma direi sui generis dal punto di vista accademico.
Beh, poi tu venivi considerato come un fan prodigio, perché comunque eri molto giovane all'epoca e già ti muovevi su territori, insomma, che magari, ecco, per la giovane età non era da tutti.
Sì, a 18 anni suonavo nella Junior Big Band di Gaslini, che aveva fatto una big band con i migliori studenti della sua classe di jazz. Al tempo non c'era ancora jazz come materia nel conservatorio, quindi anche questa è stata una cosa pioneristica. Però in quella classe c'erano, diciamo, tutti quelli che sono diventati i jazzisti più importanti d'Italia: Tono, Lo Zanchi, un sacco di jazz, tratto anche Luca Maier all'Aprile,
sì,
che non facevano jazz ma volevano fare rock, e allora insieme ci siamo messi a fare un gruppo di rock sperimentale.
Certo.
Perché quel era anche il periodo degli Henry Cow, di un certo progressive tinto di jazz, e in quell'ambito noi ci trovavamo molto bene.
E poi però nascono anche i tuoi spettacoli in solo,
sì, esatto,
in varie gallerie, teatri, esatto, o altri luoghi particolari, dove magari mettevi a dura prova anche non solo l'ascolto di chi era presente, ma anche a livello visivo, magari tendevi a sfasciare qualche strumento, a creare cacofonie, insomma, una sperimentazione che però non era, immagino, solo fine a se stessa per solo provocare, ma c'era anche proprio un concetto di dietro a tutto,
sì,
questo.
C'erano le esperienze di Fluxus, per esempio, e della performing art. Ho fatto delle cose di questo genere a Londra, a Parigi, a Milano, a New York, a Liegi. Avevo questo fatto, diciamo, della distruzione degli strumenti incidentalmente, ho cacciato un paio di pianoforti e volontariamente ho distrutto due mie chitarre. Quindi questa è una cosa, però facevano parte di un progetto preciso. In quei casi c'era una dissoluzione. Io suonavo e bevevo praticamente un bicchiere per ogni frase che ripetevo, una cosa come le vestazioni di Eric Satie o altro. C'era questo fatto che pian piano, mentre mi ubriacavo, l'esecuzione diventava sempre più sbrindellata, fino a diventare completamente rarefatta, fino a non avere più nulla del germe melodico originale. Questa era totalmente autodistruttiva, però devi collocarla in un momento un po' particolare, no?
Certo.
Dove c'erano queste esperienze di un certo tipo. C'era l'azionismo viennese, dove Hermann Nietzsche squartava gli animali in scena, c'erano i Trobbing Gristle prima che diventassero Trobbing Gristle, quindi delle cose molto forti è un lavoro sulla percezione. La percezione è comunque mia di esecutore, la percezione del pubblico.
Oh, poi in questo libro si parla del tuo rapporto anche con, diciamo, Tanino Liberatore, con Andrea Pazienza, con Mattioli. Si parla non solo di arte, ma anche di eccessi, perché non vengono nascosti questi nel libro, anzi, comunque vengono comunque ben raccontati, delineati, proprio perché fanno parte proprio dell'esperienza marzico in generale, dei rapporti anche con questi artisti. Tu lavorasti anche, hai collaborato anche con Frigidaire, proprio tu realizzasti una cassetta, se non sbaglio.
No, era un mini 33.
Ah, un mini 33.
Era un mini 33 che si chiamava, c'era una facciata invito a cena con una Sonic Orchestra,
sì,
invito a letto con la Naif Orchestra, e dove nella facciata anche della Naif c'erano due brani in cui suonavo io, composti da me assieme a Darlo Bigazzi, e invece la mia facciata era completamente in solo. E poi ho suonato, diciamo, alla prima mostra di Frigidaire importante a Palazzo Lanfranchi di Pisa, a Lucca, che in questi giorni c'è praticamente l'edizione del Festival del Fumetto, ma quella era tutta un'altra cosa, è praticamente la presentazione di Frigidaire. Poi ho suonato alla presentazione del disco Music Mix, che in cui era legato il brano Rap and Roll, al Bandouche di Parigi, e poi ai vari Frigidaire Party che erano in giro per l'Italia, non so, a Ravenna, Rimini, certo. a Roma, al Piper, mi ricordo ci fu una rissa prima di iniziare a suonare con qualche bell'imbusto del Piper.
Beh, insomma, belle esperienze di vita. Tra l'altro Frigidaire nasceva un po', diciamo, dall'esperienza del male, no? Altro a testate.
Sì, Male Cannibale c'è stato prima.
Esatto.
E poi
Frigidaire. No, dico questo perché proprio in questi giorni ho scoperto oggi che c'è una mostra a Roma, mostra gli anni del male 1978-1982 a questo spazio che si chiama Vegil, e quindi andrà avanti fino al 6 gennaio 2020, la suggeriamo proprio perché saranno i percorsi, ecco, le esperienze, le immagini di quello che è stato il male. Quindi chiusa parentesi, però mi sembrava giusto indicare anche questa mostra qui. Tu poi hai avuto anche esperienze televisive, no? Citavo prima che entrassimo in onda la trasmissione Obladi Oblada sulla Rai, di una emergente, o penso probabilmente era la prima trasmissione di Serena Dandini, dove tu curavi la parte musicale sia con intrattenimenti, con non solo le tastiere, ma tutti i tuoi strumenti che portavi lì, e più anche con performance un po' visuali.
Sì, dei veri e propri sketch fatti, una presa in giro anche di quelle cose del il maestro delle trasmissioni della Rai, ed era facevo parte del bancone dove c'erano i presentatori, c'era un appendice dove con i piatti da DJ, un paio di synth, e quindi facevo questi tacchetti dal vivo, e poi avevo realizzato dei jingle apposta con l'orchestra della Rai.
Tra l'altro ho visto che su YouTube c'è qualche immagine proprio di quell'esperienza di Obladi Obladanzo.
Delirante. esatto. Però è stato molto divertente, perché cosa c'era in quel periodo di interessante? Anche la sperimentazione, il certo, video. Certo. Adesso noi cioè con YouTube, con queste cose, siamo in un'altra, veramente in un'altra epoca. Però l'idea che si potesse veramente fare unire la musica, il teatro, le video installazioni e queste cose, è stato veramente un momento entusiasmante, capito? Anche di pensare al format musicale, non nei termini claustrofobici della canzone, degli stereotipi. Oggi siamo invece invasi dagli stereotipi. Io credo che i ragazzi di oggi facciano molta difficoltà ad andare un po' al di là di quelli che sono i diktat del fascismo del consenso e il fascismo della notorietà.
Assolutamente d'accordo. Purtroppo stiamo vivendo una fase che... allora, ne parlavo prima, sto notando... Ad esempio, in Inghilterra, negli ultimi tempi, molte realtà giovani dall'Inghilterra e dall'Irlanda stanno tornando a livello di espressione sonora a brani molto più furiosi, chitarristici, con testi anche impegnati di denuncia. Mentre qui in Italia continuo a vedere, ecco, escludendo il fenomeno trap che lì merita un altro discorso, quello che è l'indie italiano, invece racchiuso in musiche molto più così, senza un vero graffio, con testi anche molto sempre così sul melanconico privato, ma che non graffia più. Invece, ecco, ci vorrebbe di nuovo un grido che possa essere di dolore, di ribellione, che da altre parti sta avvenendo. Qui in Italia invece, ecco, sembra tutto molto molto spento in tal senso.
Sai che cosa? C'è anche, secondo me, creare l'apertura mentale anche nei ragazzi. Questa apertura mentale, voglio dire, io ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri, dei maestri che facevano delle cose che venivano da delle esperienze anche accademiche, però che avevano inventato, no, delle Paccagnini penso sia stato uno dei primi a fare musica elettronica ai tempi di Berio, Maderna, eccetera. e quindi gente che di un certo spessore. E i ragazzi oggi chi hanno come parametri? Mara Maionchi?
Esatto.
Che parametri hanno? Cioè, da questo punto di vista, perché voglio dire, se la musica è qualcosa che va anche oltre i generi, no? Non è solo il genere, non sono solo interpretazioni, è anche creazione pura. Questa cosa in Italia manca. Io vedo negli altri paesi questa cosa, è normale di pensare la musica in tutte le sue componenti, non nel risultato finale. Quando vedo una trasmissione con X Factor, come X Factor, per me è assolutamente disarmante per la pochezza di potenziale artistico che c'è in queste cose, capito?
Sì, sì.
Perché ti parlo, a me il lavoro che ho fatto nel passato e continuo a fare è anche giocare sugli stereotipi della musica pop, della canzoncina, ma non sono canzoncine, sono un modo molto sofisticato di anche di prendere in giro, di cambiare, di stravolgere,
certo,
queste cose. In passato ci sono stati esempi illustri, Primo Zappa, piuttosto che gli stessi Beatles, che facevano delle opere manieriste su loro stessi, e comunque c'era questa voglia anche di fare qualcosa, no, se no diventano delle chiese, anche la sperimentazione diventa una chiesa, la musica pop è una chiesa, il jazz è un altro, cioè, e queste ortodossie, no? Noi siamo, le vediamo, quando le vediamo nella religione, l'ortodossia ci spaventa perché diventa qualche cosa,
certo.
ma anche nella musica c'è, cioè. Nella musica ci sono praticamente queste messe cantate dei vari generi, e quindi si lavora un po' borderline attraverso le cose e di più difficile individuazione. Quello che devo dire, devo ringraziare Cristian Zingales, per esempio, che è riuscito a far scoprire, a cercare di far scoprire qualcosa di me che nessuno aveva fatto prima d'ora. Cioè c'erano queste note sparse,
certo,
un po' come se avesse unito i punti di una pista cifrata e avesse ricondotto queste cose. Difficile, devo dire, perché io stesso...
No, ma devo dire, è un libro che si legge con molto piacere, proprio ti tiene incollato, sono, ecco, esperienze di vita e di arte ben descritte da Cristian Zingales e anche ben descritte ovviamente da te, ed è un assolutamente libro che consiglio l'acquisto, proprio perché non si parla, cioè la scusa è Maurizio Marsico, ma si parla proprio di un periodo artistico, di un'epoca, di un, cioè è un'opera per capire poi quello che è stato in un certo periodo anche l'Italia e magari, ecco, si pensa pure chissà se magari riavverrà tutto questo oppure no, o comunque può essere una pietra di confronto per, no, pietra non è giusto, comunque un qualcosa di confronto per poi pensarci su, vedere che cosa si può fare, quello secondo me è molto interessante.
È una prospettiva, chiaramente è un libro molto breve, si legge nello spazio di un viaggio in treno tra Milano e Roma, in tre ore lo leggi, e va bene che sia così, è un libro che è molto serio, perché le cose di cui parlo sono molto, molto serie, ma non si prende sul serio. Cioè,
sì, non è pesante, non è assolutamente un libro pesante, assolutamente.
Anche questa esperienza, che parlo di momenti anche che mi hanno toccato profondamente, però queste cose non ci sono facili compatimenti o autoespiazioni,
certo.
Cioè, sono un po' le cose come sono capitate, no?
Certo.
Non è per cui c'è questo aspetto che abbiamo voluto mantenere come di due voci distinte, la voce di Cristian e la mia, come un però anche se alla fine si legge così velocemente, fai conto che è un libro che ha avuto una gestazione piuttosto lunga, almeno 5 anni.
Ah, però.
Perché è stato, devo dire, pazienza di Cristian di venire, di sollecitarmi, di andare anche a rovistare in armadi in cui non avevo nessuna voglia di andare a guardare bene, perché queste cose sono anche cose molto dense, poi
sì.
Qualcuno riconosce dei nomi, delle cose, sa che non sono comunque, sono cose che possono aver segnato una persona in modo profondo.
No, comunque è un libro che racconta il passato, ma che racconta anche il presente, perché questa è una storia che ancora va avanti. Abbiamo detto del disco di Monofonico Orchestra uscito un paio d'anni fa. Parallelamente è uscita anche una raccolta chiamata The Sunny Side of the Dark Side, dove c'è ecco anche il tuo lavoro in ambito di sonorità più accessibili, no? Perché ti sei confrontato anche con la Italo Disco, se vogliamo dirla anche in questo senso. Brani come Far Sumatra un po' lo fanno pensare.
Esatto, però questa prospettiva, diciamo, un po' questo libro svela un po'. Entra anche nel laboratorio dell'artista o delle cose, perché ci sono i miei pensieri, della prospettiva che, anche se diciamo certe operazioni erano così mimetizzate da essere quasi riconoscibili, però c'era un intento, se vuoi, di destrutturazione di cose della musica pop, cosa certo. che continuerò a fare, perché sono per arrivare un po' di cose.
Bene,
a parte Matita Emostatica, che è in uscita fra pochissimo,
sì.
Penso i primi metà novembre, poi uscirà un vinile fatto a quattro mani con Stefano Di Trapani.
Demented Buco Cacao, sì.
Esatto, il titolo è The Greatest Notes, ed è un album... l'aggettivo è manicomiale.
Fantastico. E allora, conoscendo anche Stefano, esatto. Mi aspetto grandi cose da questo.
È fatto totalmente a quattro mani e cantiamo e tutto per Plastica Amarella.
Sì,
cantiamo, quindi... suoniamo e...
L'etichetta di Gusto Forte, altra formazione, insomma, di cui
Gusto Forte è il produttore, perché Roberto Giannotti.
Esatto. Bene, ma farai presentazioni anche di questo libro? Ci sarà qualche evento?
Ma chi lo sa, adesso stiamo per vedere. Ci sono delle cose tra Milano e Roma, magari qualche cosa, l'occasione di presentare il libro, di suonare. Io sono sempre per proiettare anche il passato anche nel presente.
Assolutamente.
In questo adesso, poi un'altra cosa che esce un disco che si chiama Extra Sussurrante, che è un sequel di un album dell'83 che era Architettura Sussurrante, dedicato a Mondini, e questo nuovo ha dei outtakes, c'è cioè un mio inedito, altre cose per la Cerba.
Bene.
E poi probabilmente nel 2020 esce il nuovo album di Monofonico Orchestra,
okay.
Che sarà veramente potente, nel senso che è un lavorone grosso sulla musica elettronica.
Beh, fantastico.
Questo, chiaramente sarò felicissimo di farlo ascoltare in anteprima.
Bene, sono molto curioso, anche perché insomma ho molto apprezzato anche Posthuman Folk Music, che è il precedente e per ora ultimo lavoro di Monofonica. Io dico sempre orchestra, invece è orchestra, mi insegni.
No, puoi dirlo come vuoi.
Quindi vabbè, dove poi tu sei l'autore, la chiamerò Monofonico Orchestra.
Io la pensavo all'italiano.
Ok, ma è giusto che venga detto così.
Ci suona meglio orchestra.
No, non sapevo come, magari mi dicevi no, era orchestra, quindi no, orchestra, quindi d'ora in poi sarà annunciato da me come Monofonico Orchestra.
Rigorosamente con la S all'italiana, orchestra, come un'orchestra di lusso.
È fantastico. Allora, io Maurizio ti ringrazio per essere stato con noi, soprattutto consiglio veramente l'acquisto e la lettura di questo libro, perché merita veramente tanto, quindi lo dico non per convenevoli, ma merita proprio di essere approfondito, conosciuto, e poi anche magari consiglio assolutamente di recuperare i lavori di Maurizio Marsico, una buona raccolta può essere The Sunny Side of the Dark Side, sì, ma anche il lavoro di Monophonic Orchestra, sì, e anche perché, ma il vecchio materiale, o si sganciano tanti soldi, se no è un po' raro, sì, anche quello.
No, Gianluca, però, proprio se vogliamo, se il compendio giusto per questo, per Life on Mars, è proprio, hai detto bene, The Sunny Side of the Dark Side,
okay,
è proprio, racchiude un po' una bella panoramica di cose che si capisce il libro e il disco mi ha aiutato viceversa. Cioè, il disco aiuta a capire il libro e il libro aiuta a comprendere meglio il disco.
Oh, io avevo preparato proprio Frank Sumatra, però posso cioè puoi scegliere tu se vogliamo invece far ascoltare altro. Ok. Va bene, okay. Oh, allora io ti ringrazio, Maurizio. Poi ricordo che tra poco sarà anche online il podcast di questa chiacchierata che abbiamo fatto ora in diretta, quindi sarà possibile poi riascoltare anche di nuovo questa intervista con Maurizio Marsico, Life on Marsico per Goodfellas Edizioni, scritto da Christian Zingales. Ciao, grazie.
Ciao Gianluca, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Maurizio Marsico, questa è la raccolta The Sunny Side of Dark Side, quindi libro molto interessante e spero anche chiacchierata molto interessante proprio con il nostro ospite odierno all'interno di Puzzle, Maurizio Marsico.